Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Kiev si prepara a sferrare la controffensiva. In un video pubblicato su Telegram, un nutrito gruppo di soldati ucraini si prepara a combattere, mentre sul fronte diplomatico resta un punto interrogativo sul contenuto del piano di pace proposto ieri dalla Cina. La Corte dei Conti critica il governo per la gestione del PNRR a causa dei ritardi nella spesa dei finanziamenti europei. Nei primi 4 mesi di quest'anno è stato utilizzato poco più di 1 miliardo a fronte dei 32 disponibili. Anche il presidente Sergio Mattarella richiama l'esecutivo nel discorso tenuto in mattinata a Barbiana, vicino Firenze, in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani. Stasera invece si chiude il Festival del Cinema di Cannes, con cui ci collegheremo alla termine di questa edizione. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo sabato 27 maggio 2023. E allora, partiamo dalla guerra in Ucraina. Oggi sono arrivate diverse dichiarazioni da Kiev che hanno definito come imminente l'inizio dell'attesa controffensiva contro l'occupazione russa. Il comandante delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny, ha pubblicato un video su Telegram in cui si vedono soldati ucraini che si preparano alla battaglia. Le operazioni militari si sono intensificate in particolare nel distretto di Berdyansk, nell'Ucraina sudorientale, ma poi sono arrivate dichiarazioni anche dal segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza Oleksiy Danilov e dal portavoce del presidente Zelensky Mykhylo Podolyak, che hanno ribadito che l'Ucraina è pronta a lanciare la sua controffensiva. Abbiamo chiesto allora una possibile analisi di queste dichiarazioni e delle notizie che arrivano dal fronte alla giornalista del Manifesto, Sabato Angeri.
Kiev voleva dare un messaggio chiaro e forte nel quale dice: tenete alta l'attenzione perché stiamo arrivando. È importante aggiungere che in realtà tempo fa lo stesso Danilo aveva detto: non vi aspettate dalla controffensiva una cavalcata trionfale o delle battaglie campali, perché potreste rimanere delusi. Questo in realtà secondo me è molto significativo, perché rima un po' con quella che è l'aspettativa che si è creata intorno a questa tanto sbandierata controffensiva. E Kiev sa che se le cose non dovessero andare come l'Occidente si aspetta, potrebbe essere un problema e per le forniture militari ucraine e per il supporto economico che i paesi della NATO, i paesi europei stanno dando all'Ucraina. Quindi è molto importante tenere sempre l'attenzione alta su questo argomento, ed è anche importante dare qualcosa, ovvero le opinioni pubbliche occidentali devono essere in qualche modo foraggiate di notizie, di novità anche tramite i media, che possono dire: sì, gli ucraini stanno combattendo, sì, gli ucraini stanno addirittura contrattaccando. Io credo che ci sia stato un effettivo cambio di impostazione negli attacchi ucraini, non da oggi. Ci ritroviamo di fronte a un conflitto nel quale la linea del fronte è lunga più di 1000 chilometri, ma da un lato i russi attaccano le retrovie, per esempio ieri a Dnipro, dall'altro gli ucraini ormai rispondono senza remore in pieno territorio russo. Però la mia analisi al momento è che gli attacchi di oggi non sono per forza sintomo del fatto che qualcosa sia cambiato.
Sul piano diplomatico, i paesi europei non confermano che il rappresentante speciale cinese Li Yi, ieri in visita a Mosca, abbia espresso la richiesta di lasciare i territori ucraini occupati alla Russia, come riportato invece dalla Wall Street Journal. Intanto il Ministero degli Esteri tedesco oggi ha reagito alla conferma che la Russia continuerà a espellere funzionari, insegnanti e impiegati di istituzioni culturali tedesche. Dal PNRR alla RAI, la destra non vuole disturbo. Il ministro Raffaele Fitto oggi ha messo in guardia la Corte dei Conti, che più volte ha criticato il governo per la gestione del PNRR. Dai giudici contabili sarebbe auspicabile un approccio costruttivo per il raggiungimento dei risultati, ha detto Fitto. Nelle scorse settimane le relazioni della Corte dei Conti avevano evidenziato i ritardi del governo nella spesa dei finanziamenti europei e nella messa a terra dei progetti. La destra dunque che alza i toni sul PNRR, mentre diventa palese la sua occupazione dello spazio mediatico, soprattutto dopo le nomine ai vertici RAI. Un primo segnale è arrivato ieri con la messa in onda su RAI News 24 dell'intero comizio della destra a Catania. Dal palco Giorgia Meloni ha rivendicato le operazioni su Viale Mazzini. Libererò la cultura dal potere intollerante della sinistra, ha detto. Sul caso adesso indaga la commissione di vigilanza RAI. E andiamo in Emilia Romagna, perché il presidente Sergio Mattarella la visiterà martedì prossimo, visiterà chiaramente le zone colpite dall'alluvione. Lo ha comunicato il Quirinale stesso. Per la prima volta dopo 12 giorni di allerta rossa, per domani la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione. In Romagna e nelle zone montane e collinari centro-orientali la priorità resta ripulire le strade e le case allagate. Anche oggi sono proseguite le vaccinazioni per scongiurare i rischi sanitari provocati dall'acqua stagnante. La situazione quindi è in lento miglioramento. Resta ancora in sospeso la nomina del commissario alla ricostruzione. La maggioranza si oppone alla scelta del presidente della regione Stefano Bonaccini. Tra i nomi che starebbe valutando spunta anche quello del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, un personaggio molto discusso. Sentiamo Riccardo Tagliati.
Si allontana sempre di più la possibilità che a gestire il post alluvione in Emilia Romagna sia il presidente Stefano Bonaccini. Nonostante abbia lavorato molto bene nel post terremoto di 11 anni fa, il governo della destra vuole cambiare. Sul tavolo di Meloni due possibilità: o la nomina del sottosegretario ai trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami, quello noto per quella festa in cui si vestì da nazista e che ha sempre fatto politica senza mai amministrare nulla, oppure la nomina di un super tecnico nominato da Roma che operi sentendo il territorio, abbia competenza tecnica e manageriale, tipo un dirigente di un ministero o un ex prefetto. Il governo dovrà tenere conto di un aspetto, però è vero che la regione è una locomotiva per il paese e che quindi è un interesse nazionale che si riprenda al più presto, ma gli emiliano-romagnoli sono persone pratiche, schiette e soprattutto orgogliose. Qualcuno calato da lontano o magari giudicato non proprio all'altezza dai territori potrebbe non incontrare la collaborazione necessaria, ottenendo quindi scarsi risultati. Per dirla tutta, anche un governo tecnico come Monti scelse un politico come Bonaccini per guidare la ricostruzione. L'auspicio è che prevalga il buon senso nella scelta di Meloni e non il desiderio di apparecchiare un ribaltone alle prossime regionali. Un fallimento non se lo possono permettere né l'Emilia-Romagna, ma tantomeno l'Italia.
Ci vuole un reddito. Con questo slogan 140 associazioni, sindacati e movimenti hanno manifestato a Roma contro il decreto lavoro del governo. C'erano anche alcuni rappresentanti dei partiti di opposizione. Per noi in piazza, invece, Maria D'Amico, la ascoltiamo.
Solo un temporale improvviso è riuscito a far tacere la serie di interventi che hanno concluso il corteo nazionale Ci vuole un reddito. In una piazza Vittorio battuta all'improvviso da una pioggia quasi tropicale, gli organizzatori sono stati costretti a staccare l'amplificazione mentre ancora echeggiavano le parole e l'intervento dei lavoratori della Whirlpool, una delle tante voci a testimoniare la pericolosità delle politiche sul lavoro del governo Meloni. La povertà non è una colpa, la colpa è di chi, togliendo strumenti come il reddito di cittadinanza, vuole alimentare la guerra dei penultimi contro gli ultimi. Ci vuole un reddito è stata la prima risposta dei movimenti sociali al decreto del 1° maggio. In molti hanno rivendicato la necessità, l'urgenza di non solo non cancellare il reddito di cittadinanza, per molti è stato strumento di una sopravvivenza dignitosa, ma di ampliarne la platea e di cambiare le tipologie di intervento contro la povertà e la precarietà. È stata una manifestazione intergenerazionale che ha visto insieme studenti in lotta contro il caro vita, movimenti per il diritto all'abitare, le femministe, i collettivi femministi e quelli ambientalisti. L'immagine più adatta per sintetizzare quello che è stato il pomeriggio di Piazza Vittorio, la lunga fila di carrelli della spesa vuoti che ha aperto il corteo in Piazza dell'Esquilino, spinti da donne. Ognuno dei carrelli vuoti, desolatamente vuoti, rappresentava i bisogni delle persone, degli uomini e delle donne, la casa, il lavoro, non vivere bene.
30 anni fa la strage mafiosa di Via dei Georgofili a Firenze, il primo degli attentati di Cosa Nostra contro il patrimonio artistico italiano. Una strage su cui manca ancora la verità, in particolare sui mandanti esterni che suggerirono alla mafia di colpire fuori dalla Sicilia. Alla commemorazione c'era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo è il servizio di Chiara Brilli di Controradio Firenze.
Si è conclusa poco dopo le 17 la cerimonia al Palazzo di Giustizia di Firenze per commemorare i 30 anni dalla strage dei Georgofili. Presente anche il presidente Mattarella, che stamani è intervenuto a Barbiana per i 100 anni dalla nascita di Don Milani. In questo caso però il capo dello Stato non ha preso la parola, ma durante la commemorazione si è intrattenuto con alcuni parenti delle vittime della strage, il cui anniversario ieri sera ha visto istituzioni e cittadini rendere omaggio alle 5 vittime alle 1:04, ora dell'esplosione di 30 anni fa, che ha lasciato a Firenze, nel paese, una voragine di dolore e di risposte ancora mancanti, perché la strage dei Giorgofili è ancora una ferita aperta 30 anni dopo, perché la mafia non è archiviata, perché ci sono donne e uomini che hanno perso la vita nella lotta per un paese fatto di verità, giustizia e legalità. Questo è lo spirito dei giorni dell'anniversario qui a Firenze, una città che ricorda e rivive attraverso tanti momenti di condivisione, fino all'evento di questo pomeriggio al Palazzo di Giustizia, dove la Presidente della Corte Suprema di Cassazione Cassano ha ricordato le figure dei magistrati fiorentini Pierluigi Vigna e Gabriele Chelazzi. Intervenuti anche la Presidente della Consulta Sciarra, il Vicepresidente del CSM Pinelli, il Procuratore Nazionale Antimafia Melillo. Ma oltre al ricordo e alla commemorazione c'è bisogno di proseguire nella ricerca della verità, perché la mafia c'è ancora e i giovani devono saperla riconoscere. Queste le parole di Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, il poliziotto caposcorta del giudice Falcone, anche lei in questi giorni a Firenze per non dimenticare e non fermarsi, come chiedono gli stessi familiari delle vittime.
È importante parlare con i giovani. I giovani devono darsi da fare, devono essere curiosi, si devono fare delle domande. Abbiamo una mafia che si è evoluta, abbiamo una mafia che comunque continua a lavorare, lo fa in modo diverso, ma sono comunque dei criminali e comunque dei mafiosi.
E a proposito di cultura e della sua importanza per lo sviluppo a tutto tondo della società, ci spostiamo ora a Cannes, dove sta terminando la cerimonia di chiusura del Festival del Cinema. Per noi in diretta c'è Barbara Sorrentini. Buonasera Barbara. Barbara, non ti sentiamo. Provo a richiamarti immediatamente. Proviamo a fare questa cosa. Ok, adesso dovremmo sentirti, Barbara, eccoci.
Eccoci, eccomi. Mi senti?
Sì, sì, ti sento. Ecco, un errore mio forse in diretta. Grazie della tua disponibilità. E allora, ecco, andiamo subito sui vincitori proclamati stasera. Ti chiedo se c'è stata qualche sorpresa, magari, rispetto ai pronostici dei giorni scorsi.
Ma sorprese non direi, perché questa giuria presieduta da Ruben Östlund già ci aveva fatto pensare fin dall'inizio che fosse una giuria un po' spiazzante, per cui nello spiazzamento alla fine li avevamo azzeccati. Beh, la Palma d'Oro insomma è andata a Justin Trier, che con il suo film Anatomia di una caduta aveva sorpreso fin dall'inizio, con una protagonista, una donna, che è Sandra Hüller, e tra l'altro Sandra Hüller, che si pensava vincesse come migliore attrice, in realtà non è stato così, perché ha vinto l'attrice turca Merve Dizdar per il film Le erbe secche di Nuridin Ceylan, che aveva già vinto una Palma d'Oro qualche anno fa. La cosa abbastanza interessante e curiosa è che lei non ha una grande parte d'attrice, però il suo personaggio è una attivista durante il governo di Erdogan, contro Erdogan. È considerato che domani ci saranno ancora le elezioni, tutto sommato è un premio che forse è stato anche un po' pensato per questo. Tra gli altri premi non ci sono stati italiani. Nanni Moretti, Bellocchio, Alice Rohrbach, non sono state prese in considerazione, però ha vinto, diciamo, tra il vecchio cinema, quello dei maestri, che appunto anche Ken Loach e Wim Wenders sono stati tenuti un po' da parte, Akiko Orizmati, che invece è un po' della vecchia generazione, con il suo film Le foglie morte invece ha vinto, perché è un film che è piaciuto a tutti fin dall'inizio. Wim Wenders però in realtà un premio lo ha preso il suo attore protagonista Koji Yakushi, un giapponese, per il film Perfect Day. E in generale gli asiatici hanno vinto molti premi, perché il premio alla sceneggiatura è andato allo sceneggiatore Sakamoto Yuji del film Monster del regista giapponese Koreeda, l'attrice l'abbiamo detta, però anche la regia è stata data a un vietnamita, Tran Anh Vung, che però vive in Francia e ha fatto questo film che si chiama Le passioni di Dan Buffon, che è tutto un film dedicato alla cucina e a proprio pezzi di cibo cucinati. Tutta la regia chiaramente è stata data per questo. E poi il gran premio della giuria invece molto importante è Jonathan Glazer per il film La zona di interesse, tra l'altro prodotto da Sandra Hüller, l'attrice di cui dicevamo prima, film che racconta del comandante di Auschwitz e di tutto quello che accade nella casa della sua famiglia ariana, proprio a ridosso del lager.
Barbara, abbiamo ancora un minuto, non ci sono vincitori italiani, ma ti chiedo come ne esce il cinema nostrano.
Guarda, il cinema italiano esce in maniera un po' contorta e distorta, perché allora entrambi, tutti e tre i film sono stati apprezzati molto nella cerimonia ufficiale. La critica internazionale, soprattutto inglese, sembra non aver apprezzato tantissimo il film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire. È stato apprezzato di più Marco Bellocchio. Ne esce comunque bene, perché sono tre film di grande valore, tre film che comunque i primi due hanno già avuto successo subito appena usciti, Nanni Moretti da un mese, Bellocchio
da pochi giorni, però comunque sta facendo anche lui un buon successo. Alice Rorva, che l'aspetteremo, ma è un film giovane, appunto, per cui rientrerebbe in questo palmarès che è stato così un po' agli occhi di tutti visto come un palmarès giovane. Uscirà più avanti questo film, però ha tanto da dire, soprattutto per quello che riguarda la cultura italiana, il passato italiano, ma anche il racket su un certo tipo di arte. Quindi comunque sia, ne esce bene anche senza premi.
Grazie allora Barbara, grazie ancora, appuntamento con te domani mattina nell'edizione delle 8:30. Buonanotte.
Grazie, ciao, buonanotte.
Prima di salutarvi, le ultime dai campi della Serie A. San Siro, l'arbitro ha fischiato la fine da pochi minuti. Il risultato è 3-2 per gli uomini di Inzaghi contro l'Atalanta. Nelle altre partite del pomeriggio la Roma si fa beffare nei minuti finali, la Fiorentina si impone 2-1, mentre il Torino in trasferta travolge 4-0 lo Spezia. Pirotecnico 3-2 invece tra Salernitana e Udinese, con i campani che rimontano e vincono allo scadere del recupero. Domani alle 12:30 Verona-Empoli, alle 15 Bologna-Napoli e Monza-Lecce. Alle 18 la Lazio affronterà la Cremonese all'Olimpico, mentre alle 20:45 sarà il turno della big match di questa 37esima giornata, Juventus-Milan. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.